been polarized. Fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired, wired but disconnected.
Bentornate e bentornati qui su Accordai, la vostra mezz'ora di intrattenimento e divulgazione tecnoscientifica di Radio Città Fujiko. E questa puntata, in questa puntata continuiamo con la nostra rubrica storica e siamo arrivate nell'anno 1987. E quest'anno lo dedichiamo all'Italia, perché nel 1987 viene pubblicato il primo numero di Decoder, che è una rivista di cyberpunk sostanzialmente, poi ne parliamo meglio, che appunto viene considerato un po' come il simbolo del crearsi delle prime comunità di hacking in Italia. Però, come spesso facciamo, cerchiamo un po' di capire come siamo arrivati a questo punto e quali altre cose stavano succedendo nello stesso contesto geografico in quel periodo. E diciamo, limitandoci un po' agli anni 80, gli anni 80 sono il momento in cui la Olivetti, che per tutti gli anni 70 sostanzialmente non si era occupata di computer in maniera, almeno in maniera significativa, ricomincia la produzione, dopo che la presidenza della compagnia, dell'azienda, viene assunta da Carlo De Benedetti. E De Benedetti, insomma, riavvia questa produzione utilizzando poi in realtà un modo di operare abbastanza tipico del più ampio capitalismo in cui si muoveva. E che è una cosa interessante da notare, perché la Olivetti, diciamo, ha tutto questo mito dell'azienda col volto umano, diciamo, per così dire, è dovuta alla fama di Adriano Olivetti, che fu la persona che per prima diciamo ebbe l'intuizione di puntare sull'elettronica e che appunto da alcuni viene definito come un visionario addirittura, ed era sicuramente un bel personaggio che non si interessava soltanto di computer ma di tante altre cose. E appunto quando era lui alla guida dell'azienda, la Olivetti era famosa per avere una serie di programmi di quello che oggi potremmo chiamare welfare aziendale, forse, è molto avanzata rispetto alle altre aziende, e anche di essere diciamo all'avanguardia nel settore tecnologico, tra cui appunto il fatto di aver compreso o di aver intuito già dagli anni 50 l'importanza del passaggio tra una produzione di tipo meccanica ad una elettronica. Però appunto, come si sa, Adriano Olivetti muore negli anni 60 e non potrà, diciamo, portare a termine il suo progetto. Negli anni 80 appunto arriva De Benedetti, che la prima cosa che fa è ridurre licenza degli operai, perché bisogna ridurre e ottimizzare, e iniziano ad uscire fuori con una serie di computer che si difendono abbastanza bene sul mercato europeo soprattutto. Tra questi ce n'è uno, l'M24, che fu introdotto nell'83, che ebbe un discreto successo, avendo un sacco di vendite in Europa e anche fuori. Però tutti questi computer erano, diciamo, il motivo anche per cui questi computer vendevano è che Olivetti decide fondamentalmente di mettersi a fare cloni, quindi anche tutta la la fama di Olivetti come impresa creativa che costruisce oggetti con design accattivanti, eccetera, eccetera, anche questa un po' viene persa, perché nuovi modelli sì, sono efficienti effettivamente, ma se guardate insomma le foto su internet non è che siano così speciali, sono delle macchinone grigie, come esattamente come molti degli altri computer del periodo. Però appunto negli anni 80 abbiamo questa ripresa di Olivetti, che però non come tantissime, come la maggior parte delle altre aziende che producevano personal computer al tempo, non riesce a mantenere il passo con la competizione americana, che ha una quantità di capitali e di esperienza enorme dal quale parte. E quindi nel corso degli anni 80 e soprattutto nei 90, all'inizio dei 90, si vede proprio come tutte una serie di aziende europee anche spariscono dal mercato perché non diventa più conveniente. Quindi alcune appunto spariscono, l'Olivetti si riconverte sulle telecomunicazioni, comunque fa altre cose, smette di produrre computer negli anni 90. E poi in realtà l'Olivetti adesso non esiste più, diciamo, almeno come la azienda indipendente. Nel 2003 infatti è stata assorbita da Telecom Italia. E ci ascoltiamo però adesso, facciamo una pausa canzone e poi continuiamo. E ci siamo ascoltate Franco Battiato con Personal Computer, perché ci stava. È canzone in realtà del 85, se non sbaglio. Sì, 85, da mondi lontanissimi. E stavamo parlando appunto della storia dell'informatica in Italia negli anni 80. Abbiamo visto Olivetti ha una ripresa, ma poi cade. A livello, diciamo, di politiche di governo, l'Italia si è famosa per non aver dato mai un'attenzione reale, in maniera comunque sistematica e organica, alla questione dell'informatica e delle tecnologie un po' in generale, in verità. Nonostante siano sempre esistiti dei punti di eccellenza, sia diciamo a livello di alcune aziende, ma anche di eccellenza nell'ambito della ricerca, eccetera, eccetera, e di cose interessanti che sono successe, come vediamo tra un po'. Però appunto negli anni 80 diciamo si ha una piccola svolta, perché viene inserito nell'85 viene introdotto il piano nazionale per l'informatica a livello di scuole secondarie, e appunto insomma questo introduce delle ore di informatica extra nelle scuole, diciamo un indirizzo dedicato che prevede di avere delle ore dedicate per lo studio dell'informatica. E questo piano certo ebbe il merito di finalmente introdurre un'attenzione di questo tipo nelle scuole, ma se guardiamo per esempio allo stato della ricerca tecnica, scientifica e della ricerca in generale in Italia, c'è da mettersi le mani ai capelli, ma è stato così più o meno sempre. In realtà questa è la cosa più preoccupante e più triste poi in realtà. E chiaramente non avendo un investimento poi reale nell'ambito della ricerca, l'Italia anche è rimasta comunque un po' in una sorta di periferia tecnologica, perché nonostante tante persone brillanti, poi i soldi a un certo punto purtroppo servono, e se lo Stato non finanzia la ricerca, insomma c'è poco che si può fare. E questo è stato appunto un po' il contesto economico, politico e industriale del paese, dove peraltro un'ultima cosa che si può ricordare il fatto che l'IBM ha sempre avuto degli impianti di produzione anche abbastanza grandi nel paese, ma ovviamente seguendo la strategia dell'azienda, di cui già abbiamo parlato diverse volte, e seguendo la strategia un po' generale, non è che in Italia venisse prodotto un pezzo dall'inizio alla fine e quindi si potesse anche avere, diciamo, una conoscenza organica e completa della tecnologia. In Italia venivano prodotti dei pezzi, poi degli altri venivano prodotti in altri paesi e così, e poi venivano montati in un altro posto ancora. E in più in Italia soprattutto è stata usata dall'IBM, e ancora, insomma, cioè l'IBM, come impianto di manifattura e come luogo dove vendere computer. Quindi se non solo, appunto, lo Stato non ha mai investito adeguatamente nella ricerca, neanche le grandi aziende, che a volte invece si vantano anche di portare vantaggi e benefici nei paesi in cui operano, sicuramente nel caso dell'Italia questi vantaggi e questi benefici non sono stati non sono andati nella direzione di promuovere la ricerca nel paese. Infine, negli anni Ottanta c'è anche la crisi del Partito Comunista, che era stato il partito che tra tutti quanti più aveva avuto un interesse per l'informatica, quindi la situazione è abbastanza complicata e sicuramente non troppo rosea. Però appunto in tutto questo putturri di sfortunati eventi, poi insomma sfortunati anche non a caso, diciamo, e in questo putturri di sfortunati eventi comunque e nonostante il fatto che gli anni Ottanta vengano comunemente definiti come un periodo di riflusso per i movimenti sociali, e si inizia a muovere qualcosa di nuovo che va proprio nell'ambito, a toccare l'ambito della tecnologia, e ne parliamo dopo una canzone. E con Emilia Paranoica dei CCCP ci avviamo verso la conclusione di questa puntata, e soprattutto arriviamo nel momento in cui diciamo simbolicamente con la nascita, con la fondazione della rivista Decoder, facciamo nascere questo, diciamo, interesse verso le tecnologie informatiche all'interno dei movimenti sociali, dove con movimenti sociali si intendono, appunto, la canzone non era troppo a caso, i movimenti che sono, diciamo, le persone che sono rimaste attive nella politica sulla scia dei movimenti del 77. E appunto rivista Decoder una rivista internazionale underground, questo è il sottotitolo, si occupa di discutere tutta una serie di temi che in quel periodo non erano molto visibili, sia a livello di movimento, ma in realtà anche a livello di dibattito pubblico più in generale. E vi leggo la descrizioncina da Wikipedia, perché è scritta in maniera semplice e chiara. L'obiettivo della rivista era di creare nuovi spazi di controinformazione partecipando a dibattiti su antagonismo, informazione, hacking sociale, reti di computer, comunicazioni, nuove tecnologie e realtà virtuali. E appunto attorno a questa rivista, poi ecco, non è stata l'unica produzione del periodo, non è stato questo il momento in cui per prima la tecnologia è stata discussa e riappropriata in qualche modo dal movimento, perché tutta, appunto, nel movimento del 77, tutta la questione delle radio libere, eccetera, eccetera, è anche una delle tante basi che poi portano all'interesse successivo. Che cosa succede però in questi anni, in realtà, non ve lo dico, non ve lo dico, ma vi consiglio dei libri da leggere, perché si trovano in realtà tanti bei materiali sul tema delle, diciamo, controculture digitali italiane, e soprattutto restando giustamente nel tema, sono anche fruibili liberamente. Quindi vi consiglio una prima lettura introduttiva, può essere il numero 45 di Zapruder, che è stato dedicato proprio al tema dell'attivismo da un punto di vista storico, e sociologico, antropologico anche, ma appunto anche tanta storia. E che potete leggere direttamente, al momento è disponibile sul sito storiaimmovimento.org, dove ci sono tutti i vecchi numeri di Zapruder e ve lo potete andare a vedere. Poi, insomma, se vi volete calare un po' ancora di più nella storia, vi consiglio di andare a guardare il sito di Tommaso Tozzi, www.tommasotozzi.it, dove potete trovare la sua ultima pubblicazione, che è un libro che sia con un saggio e poi soprattutto una raccolta di tante fonti sulla storia dell'attivismo prima, in qualche modo, che diventasse conosciuto come tale. Quindi storia dagli anni 70 agli anni 80, e che si chiama Le radici dell'attivismo in Italia 1969-1989. E infine, per un qualcosa di più recente, un evergreen da leggere è il libro sulla storia di Autistici Inventati, scritto dallo stesso collettivo e da Laura Beritelli, che ha curato il libro, e Più Caos, 10 anni di hacking e media attivismo, che anche questo si trova su internet tramite il sito di Autistici Inventati, lo trovate. E prima di salutarci, quindi appunto questi sono, guardi, se vi interessa l'argomento, vi invito a leggere da soli quello che già è stato scritto. E prima di salutarci vi ricordo l'importantissimo appuntamento del 29 giugno, tutte quante in strada per XM24. E se non l'avete ancora fatto, scaricate anche l'app, che potete trovare sul sito di XM24, e sul F-Droid sullo store di Android, Google Play, non mi ricordavo come si chiamava. E appunto scaricate l'app per rimanere aggiornati, ma soprattutto appunto ci vediamo in strada, nelle nostre strade, il 29 giugno. Con questa puntata di Accordai abbiamo finito. Seen the world through my screen, I traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, 'cause nothing here is real. You may be tall, I may be short, but that's just reality. I am as I want to be, and that's virtuality.